quando sarà finita l'avventura umana, se ci saranno altri esseri. Una delle immagini con cui ci dipingeranno sarà appunto questo animale con la lanterna che cerca. E questo è l'uomo. Sei tu? Noi andiamo in giro con una lanterna per illuminare la faccia di quelli che incontriamo, per guardarci dentro, per capire se è lui che aspettavamo, no? Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? E poi ancora un altro, e un altro ancora, e cioè nessuno alla fine. Cioè, questo è il dramma. Siamo condannati ad aspettare, perché questa è l'unica cosa certa, che tutti stiamo aspettando. Siamo condannati ad aspettare con il sospetto, o peggio ancora, con la convinzione che non arriverà nessuno. L'unica cosa certa è che tutti stiamo aspettando, è questa attesa che ci tiene vivi, e se siamo un po' liberi, lo siamo per essa. Grazie ad essa siamo ancora un po' liberi e un po' legati tra noi, e un po' così uguali, nonostante queste differenze perverse su cui giochiamo tanta della nostra cattiveria, no? Tutti aspettiamo, eppure, se voi ci notate, facciamo fatica a dirlo. Non ce lo diciamo mai che stiamo aspettando. Cioè, se tu vedi la gente, sembra sempre che stia facendo quello che sta facendo. Non dice mai, però io sto aspettando. Uno che ti dicesse così, guarda che ti darebbe la carica, secondo me. Perché quello che si vede fare è così banale, che dici, io non farò quelle robe lì. Non posso vivere con queste stupidate qua, no? Forse facciamo fatica a dire che noi stiamo aspettando, perché l'attesa dura troppo. E a un certo punto, quando dura troppo, uno gli viene il dubbio che non si chiuda mai, no? E forse anche perché abbiamo conosciuto troppe delusioni, è stata ingannata troppe volte questa attesa. E allora abbiamo paura di confessare una verità così esposta all'inganno. Per questo la soffochiamo, la tratteniamo. Abbiamo paura di sbagliarci su una cosa troppo importante, abbiamo paura di prendere una strinata violenta proprio sulla cosa più preziosa. E allora si vive nel dubbio e nel sospetto, soprattutto in quest'epoca che sarà ricordata nel giro di qualche secolo, quando si fanno i bilanci, no? Noi siamo tutti discepoli dei maestri del sospetto, questa è stata l'epoca del sospetto. E il sospetto riguarda radicalmente la verità, alla quale non è data un diritto di cittadinanza scontato tra noi. La verità non è un punto di partenza, non è in casa, uno forse la può trovare, forse, ma credo che la maggioranza di noi dispera che si possa trovare, di sicuro non c'è. La verità lasciamola da parte, teniamola tra parentesi. Noi non ci possiamo far conto sulla verità, abbiamo solo delle procedure da mettere in comune, no? E quindi il sospetto riguarda poi anche tutti i tentativi che noi facciamo per dar senso alla faccenda, tutti i sensi che vogliamo dare alle nostre cose, se non partono dalla verità, scusate, girano. A me e a te sembra, no? Allora quell'unica verità che resta, e cioè che noi stiamo aspettando, è meglio tacerla, trattenerla nel silenzio. E anche se non si riesce a cancellarla del tutto, perché basta distrarsi un po' dalla distrazione che ti occupa e subito esce quel sospiro, subito si capisce, appunto, ti accorgi che stai attendendo, ma non hai la forza di dare un volto e nessuno ti aiuta qui, dare una figura precisa a questa attesa. E questa di tentare di dare un volto a una prova troppo impegnativa. E allora per non esporsi a questa prova cosa facciamo? Decidiamo fin dall'inizio di non credere. Rinunciamo a credere, a sperare, ad amare. Facciamo qualcosa. Si passa accanto alle cose con sospetto e cautela, senza legarsi a niente, senza credere a niente, senza dedicarsi a niente. Questa mancanza di speranza è ciò che desertifica le nostre città e la nostra vita. Questo è il male di questa storia. Queste città sono un deserto perché il deserto è là dove Dio non ha fatto visita, dove la verità non abita. E gli uomini quindi tra loro non possono stringere una vera alleanza. Difatti il massimo che si può fare è di non danneggiare gli altri, limitare il danno. Questa è la regola di queste città. Primo assicurarsi, secondo limitare il danno. Queste sono le persone oneste, no? Però ci sono amici, appunto. Perché per avere amici bisognerebbe dar la vita a qualcosa insieme. E allora succede che gli uomini di queste città, come dice Isaia, la mancanza di senso vuol dire che i nostri sensi non funzionano. Allora sono uomini ciechi, sordi, muti, storpi, perché i loro sensi sono chiusi alla verità. O per dirla ancora coi profeti, sono città dove regnano gli idoli. Perché le cose che si adorano al posto di Dio hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno bocca e non parlano, hanno mani e non palpano, e i loro adoratori che li hanno fatti su vi assomigliano, appunto. Vedete, non è l'idolatria di queste città, non è una cattiveria superba, è un nichilismo terribile, è un deserto, capito? È una povertà, non bisogna sbagliare bersaglio, penso. Va soccorsa questa civiltà, che si presenta come bulla, evidentemente, ma va soccorsa. È questo deserto del sospetto e della non fede che i cristiani sono chiamati ad attraversare, testimoniando il loro Dio. Certo non così come lo stiamo facendo. Non possiamo appunto fare questa testimonianza alla maniera di una religione, intesa riduttivamente appunto, alla maniera di una facile rassicurazione o alla maniera, peggio ancora, di una pretesa di ribadire delle verità. Il clima critico, estremamente critico, di sospetto nel quale viviamo, ci costringe a rendere ragione del nostro Dio nell'unica maniera possibile. Se il tuo Dio ci dà speranza, ci interessa, se no, no. Ci costringe ad andare all'essenziale, al Vangelo. Se è una notizia buona, ok, se no, se è una religione, non mi interessa, almeno a me. E questo ci costringe a tornare al Vangelo, a quel luogo della storia in cui la verità si è manifestata, nella storia con un volto preciso. Qui è la grandezza del Battista, che osa dire è quello lì, no? Il primo a identificarlo è stato Giovanni Battista, un profeta di Israele, che proprio nel deserto ha acceso il fuoco della speranza cristiana. Il Battista adesso lo conosciamo un po' meglio dagli scritti di Qumran e da tutti gli studi, ma il Vangelo permetteva già di sospettare. Giovanni è uno che con tutte le sue forze attende il Messia promesso, il figlio di Davide, il re giusto, che rivelerà la signoria di Dio in questo mondo, l'agnello innocente che toglie i peccati del mondo. E per un attimo il Battista ha creduto di trovarlo in Gesù. È stato convinto per alcuni mesi, diremmo, che davvero l'attesa fosse compiuta. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma adesso che è in carcere, iniziava così il Vangelo, In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare di ciò che faceva Cristo, mandò a dirgli: ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Ora che il Battista è in carcere al buio, nella solitudine della sua ancora fragile fede in Gesù, lo prende il dubbio. Davvero sei tu quello che deve venire o ancora da capo devo ricominciare? Da capo devo mettermi ad aspettare un altro chissà fino a quando? E chissà, il dubbio del Battista, se tutta la mia attesa e tutta la mia vita a cui ho dedicato l'attesa non è stata sbagliata e se non vale la pena di non aspettare più nessuno. Forse vale la pena di fermarsi un momento su questo dubbio del Battista circa Gesù, perché evidentemente lì si gioca la questione del volto della verità, se la verità è lui, perché anche il Battista ha dei dubbi. Anche il Battista dovrà convertirsi al Dio inatteso di Gesù, dovrà passare dall'antico al nuovo, dovrà attraversare la prova del martirio, della morte, per poter stare in piedi come poi gli artisti hanno fatto, ai piedi della croce, a dire: ecco l'agnello di Dio, o per poter stare vicino alla Madonna al giudizio nella Desis, dove il Battista continua a indicare l'agnello anche al di là della morte. Ma ha dovuto morire il Battista, ha dovuto superare il martirio, ha dovuto passare nella Pasqua, ha dovuto diventare il più piccolo del Regno dei Cieli. E intanto, a cavallo tra il vecchio e il nuovo, il contrasto si gioca qui. Il Battista aspetta un uomo potente che battezzi il Spirito nel fuoco. E qui si sta facendo avanti invece un uomo dolce, misericordioso, si dovrebbe dire debole quasi, che non spegne neanche, si ferma a custodire una candelina che è un lumino quando ci sono i fuochi da accendere, no? Sta cincischiando attorno alla povera gente, sembra, al Battista. Il Battista aspetta un potere che metta fine alle ingiustizie, alle soperchierie, invece le cose vanno come prima, non sarà certo Gesù, se fa queste cose qui, a sistemare Erode e poi i Romani. Aspettava che sistemasse con la giustizia la situazione di Israele, in realtà a lui stavano tagliandogli la testa. Per un giochetto quasi. Aspettava che la scure venisse posta alla radice, ci fosse una rivoluzione. E invece Gesù dava l'impressione di andare piano, di fare piccole cose, di andare incontro al suo destino con troppa pazienza. Per dirla con Giacomo, sembrava più un contadino che pianta e può stare dei mesi a aspettare che cresca, più che al guerriero, più che al conquistatore, no? In realtà, nel volto di Gesù, questa è la rivelazione sorprendente. In Gesù si rivela il sorprendente piano di Dio sulla storia, che certo a dirlo noi non sta in piedi, ma va in quella direzione lì. Dio ha fondato con la sua promessa questa storia, Dio la compirà. Ma da quando esiste l'ha affidata totalmente all'uomo, questo è il piano di Dio. In qualche maniera non c'è Dio, capito, nella storia. In qualche maniera non è vero che Dio agisce nella storia, se vogliamo intendere che se noi abbiamo due mani poi ne arriva una terza a sistemare le cose. Non ha mani Dio. Può agire nella storia solo mediante l'uomo, appunto. Lui sarà sempre dalla parte dell'uomo. Questo si capisce in Gesù. Non rinnegherà più il dono della libertà e della storia che ha affidato la responsabilità dell'uomo. Sarà sempre accanto all'uomo a sostenere la sua fatica, la sua libertà. Mi pare questo il senso della debolezza di Gesù, dell'humanitas di Gesù, della dolcezza che Dio mostra in Gesù. Dio in Gesù si mette totalmente nei panni dell'uomo e fa vedere però cosa possa essere o cosa possa fare l'uomo, se fa l'uomo. Tutte le azioni di Gesù sono la rivelazione di questa promessa, che quando l'uomo l'accetta diventa speranza, di questa forza che ha il piano di Dio di sostenere la nostra fragile storia. Ecco il senso delle azioni di Gesù, che continua ad andare incessantemente in soccorso dei colpiti dal male. I ciechi vedono, i sordi odono, i muti parlano, i morti si risollevano. In questa direzione, appunto, la storia viene compiuta secondo la promessa. Se qualcuno alza il morto, se qualcuno apre gli occhi al cieco, se qualcuno dà da mangiare a chi ha fame. Gesù si muove appunto instancabilmente verso gli uomini colpiti dal male. Si muove instancabile alla ricerca di chi è perduto, smarrito, lontano, accoglie e converte i peccatori, professa e dà fiducia fino all'ultimo a tutti, testimoniando sulla croce, ecco il culmine della testimonianza, laddove appunto la violenza, la morte lo sconfigge, testimoniando la radicale fedeltà del disegno di Dio, che non si lascia vincere dalla morte, dal peccato, e si manifesta come perdono. Il perdono è l'amore di Dio che non cede di fronte alla ribellione dell'uomo, o che afferma comunque nel male della storia la libertà dell'uomo. Non si è pentito di quest'uomo Dio. Dio rimane fedele fino all'ultimo, anche di fronte alla forza di distruzione e di morte che operano in questo mondo. E questa fedeltà di Gesù è la causa e al piano di Dio, anche oltre la morte. E questa fedeltà del Figlio, che fonda la fede e la speranza per tutti i figli dell'uomo che attraversano il tragico sentiero di questa storia. Ed è questa fede di Gesù, la speranza e l'amore che essa fonda, che i cristiani professano, celebrano e testimoniano. Se professano, celebrano e non testimoniano, allora i riti sono morti e le prediche sono vuote. La testimonianza cristiana da dare a questo mondo, questa è la questione da discutere nelle chiese. Sono in grado i cristiani, in queste città deserto, in queste città soffocate e senza respiro, di annunciare di nuovo il Vangelo e di suscitare con esso un movimento nuovo nella storia, ridare respiro al piano di Dio della creazione? Se non poniamo il problema in questi termini, noi presentiamo il cristianesimo come una religione residuale, un po' vigliacca anche, per la verità. Quella di chi deve assicurare la pelle. Un cristianesimo stanco e ripetitivo, vissuto come religione che spiega e rassicura l'individuo, non è all'altezza di assumersi il compito storico che questo momento ci affida, ma soprattutto il compito che Dio vuole affrontare con noi in questo momento storico, che il cristianesimo in altri tempi è riuscito a svolgere. Il cristianesimo, più che come religione, come un sistema di appartenenze, di credenze, di pratiche, è chiamato ad offrirsi come una promessa, un movimento, un vento, un Vangelo, in grado di ridare alla storia il suo senso, la sua verità. E soltanto questa declinazione storica del cristianesimo, cioè la capacità del cristianesimo di farsi storia, di ritorno, potrebbe dare uno slancio missionario ed apostolico alla nostra pastorale, cioè a quello che si fa nelle comunità cristiane, che rischia invece di ristagnare in una religiosità chiusa e residuale. Questo è l'invito che più volte abbiamo toccato, e diventa quasi vergognoso continuare a ridirlo, caffè. E l'invito a costruire comunità autentiche, fresche, che vivono l'entusiasmo del Vangelo e costituiscono nella società il segno, il fermento di una fraternità da costruire nella storia insieme a tutti. Comunità vive e segni di speranza nella storia. Ma le cose sono identiche, appunto. Chi è Gesù? Andate a dire cosa sta facendo. I segni, i miracoli, appunto. I segni, i miracoli che la nostra civiltà si aspetta dai cristiani sono i gesti di liberazione e di speranza. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano. Sono i segni del Vangelo che Gesù indica al Battista. E sono i segni del Vangelo che anche oggi gli uomini ci chiedono di dare per dire di Dio. Aver cura dei deboli, cercare gli smarriti, ridare respiro a chi dalla storia è schiacciato e testimoniare Dio come Dio della speranza. La carità, la solidarietà, la giustizia sono i segni che il regno di Dio è qui, che Dio sta venendo in questo mondo a costruire il suo regno nella nostra storia, che sta facendo dei figli. Se i figli stanno facendo dei fratelli. E l'altro segno che è legato a questo, ma è lo stesso, è che le nostre comunità sono chiamate a dare il segno di una passione per la città di tutti, per il bene comune, per l'universalità della città umana e per il suo futuro da non compromettere con lo scempio dell'ambiente e del mondo, che invece deve restare casa che l'uomo deve poter abitare. Dio vorrebbe la storia per questo, perché gli piace che gli uomini la abitino e in cui gli uomini possano continuare a sperare.